Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Di Massa. Abbiamo qui il nostro programma ormai settimanale di cultura, scleri e politica, tenuto da Angelo Bonomo e Mariano Di Palma. Cominciamo con un pezzo. Questa settimana la dedichiamo alle canzoni di lotta anni 70. Questo è un pezzo importante della lotta operaia a Mestre, nel 1° d'agosto 1968, quando 5.000 operai e studenti bloccarono la città di Mestre, dando un grande segnale di lotta operaia, quello che poi nell'autunno poi del 68 si portò alle grandi contestazioni studentesche e alle grandi lotte operaie. Questo pezzo si chiama appunto 1° d'agosto Mestre 68.
A casa senza voce con le mani sporche dei sassi raccolti sui binari, per una volta ancora dopo tanto mi son sentito armato e non inerme contro i nemici nostri di sempre. Hai cercato nei loro volti lo scherno e la freddezza di chi ti ha caricato tante volte. Ua fascista, vienimi addosso, una rabbia ed una forza sconosciute. 1° d'agosto Mestre 68, 5.000 di noi alla stazione, 300 cenerini lì davanti, pronti come sempre a sparare per difendere il mio padrone. Che non avresti ceduto mai, anche se non dimentichi la paura delle legnate e dei fucili trovati troppe volte a tu per tu. Noi si gridava Edison in ginocchio e poi Montecatini assassini. Le armi vostre sono rischierate e padrona, stavolta ci temete, perché siamo tanti, troppi per voi, e mentre vi aspettiamo sfrutta, vi siete finalmente ritirati, in preda anche voi per una volta alla paura di essere picchiati. Se questa è violenza, oh padrone, abbiamo scordato la tua legalità, solo la tua violenza è autorizzata. a questa noi opponiamo l'unità colpo su colpo, senza illusioni, giorno per giorno, senza più paura, uomo per uomo, nasce la lotta. I tanti primi d'agosto sarà fatta la nostra liberazione. I tanti primi d'agosto sarà fatta la nostra rivoluzione.
E la rivoluzione non è un pranzo di gala. Mao 1949. E proprio parlando di Mao, abbiamo qui con noi il presidente, l'ex presidente di Fondazione Comunista, Fausto Bertinotti, che è qui a presentare il nuovo candidato alle europee per Rifondazione per la Sinistra, questo nuovo soggetto alternativo di cui chi ha di alternativo non si capisce nulla, e che insomma è qui lui come presidente, come ex presidente, come portavoce spirituale e morale di questa nuova identità sconosciuta di sinistra, che ci presenta il suo candidato.
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Volevo salutare tutti i cari amici, compagni, volevo salutare un po' tutti, no? Volevo invitarvi a sostenere questo grande progetto che è la Rifondazione per la Sinistra. Ce ne siamo usciti da Rifondazione per creare un soggetto unitario. Può sembrare una contraddizione, in realtà lo è. È una grande stronzata. Però è bello perché tu devi rompere le palle a Ferrero. Quello è il nostro obiettivo. Noi nasciamo per rompere le palle a Ferrero. Quello faremo noi in questo periodo. E per farlo, qui in Campania, abbiamo candideremo Gianni, un grande compagno che viene dalle lotte operaie degli anni 70.
E sentiamo Gianni, carissimo Gianni, insomma, che cosa hai da dirci? Parlaci di Napoli in Europa, Napoli in Europa, quello che vuoi fare, insomma, come capolista di questo grande progetto politico, identitario, multitudinario, insignificantario.
Guarda, ti aggiungo la verità, io manco ci ho già capito niente di questa situazione, no? È una situazione particolare, è una situazione dove tutti noi non sappiamo cosa fare, stiamo senza soldi, stiamo senza sedi, stiamo senza niente, cioè non so come ci siamo regolati. Mi hanno chiamato a me perché io sono un uomo di grande cultura, sono una persona che viene dalle lotte operaie, da un po' di cose, delle lotte delle fabbriche, no? Un'emozione straordinaria, una partecipazione che non ci sta più ormai nelle fabbriche, dove la stessa Rifondazione si è allontanata, no? E allora arrivo io, che sono l'elemento di rottura di questa esperienza di Rifondazione, capito? E quindi col mio peso politico io voglio dare il mio contributo. Basta che non so sordo, perché i sordi non ne tengo manchia, capite?
Un contributo quindi ad un progetto, ma anche alla città. Ci dica Gianni, che cosa pensa di fare una volta arrivato a Bruxelles?
Cosa pensa di fare? Innanzitutto mi volesse fare una doccia, perché so che il viaggio è lungo, è difficile da affrontare, poi in aereo, spesso, ti ripeto, io vengo da un'esperienza particolare dove noi ci spostavamo in macchina, in bicicletta, in motorino, mo pigli l'aereo e vai a Bruxelles e quindi vai là, non so cosa dire, non so cosa fare, ti stanno chiamando. Guarda, scusate, i parli e cane intervengono, vanno a caffè, vanno questo, vanno quell'altro, ma forse voi non conoscete la mia esperienza politica, E quindi ti stavo,
no. Le solite interferenze dei veterostagnisti nei progetti democratici, insomma, di questo soggetto politico, no? Non crede?
Guarda, dite che capita. Stalin è un'icona, è un'immagine, sta sempre nel nostro cuore, però noi in realtà è rifondazione per Stalin, che è la verità. RPS, questo significa, questo è un grande progetto, questa è la nostra quindi, novità che mettiamo in campo.
Quindi non è più rifondazione per la sinistra, ma rifondazione per Stalin.
Ma che è una puttanata, rifondazione per la sinistra? Ma quando mai è stata questa cosa? Non è mai esistita. Rifondazione per Stalin, è sempre stata così.
Va bene, ci fermiamo un attimo e dopo riprendiamo col presidente Bertinotti, che ci dirà, insomma, di questo nuovo soggetto, ancora una volta cambiato in rifondazione per Stalin, di che cosa ne pensa. Lui che è sempre stato un forte sostenitore della sinistra antistalinista e democratica. E passiamo ad un pezzo importante del 1968, che è appunto A Vola 2 dicembre, di Giuseppe Scibilia e Angelo Sigone. È l'Italia del 68, scossa manifestazione di studenti alla vigilia di un'imponente stagione di lotta operaia. Un'Italia dove la destra cerca e innesca provocazioni proprio per bloccare un sempre più esteso e incontrollabile movimento di masse giovanile d'operaie. È anche l'Italia del dimissionario Giovanni Leone. È proprio l'appendice di quell'Italia dove appunto ad Avola il 2 dicembre, un pomeriggio, un centinaio di braccianti blocca la strada. Il sindaco socialista, il deputato comunista Nino Piscotello, il pretore Cascata, il segretario della Federbraccianti di Siracusa convocano la polizia e attaccano braccianti e studenti. Il prefetto ordina lo sgombero e durante questa manifestazione si sparano colpi di pistola e dei compagni vengono feriti. Uno dei pezzi storici delle lotte operaie e di studenti assieme. Uno dei primi esempi di lotta studentesca operaia, questa unione di studenti e lavoratori che noi ci auspichiamo avvenga il prima possibile, insomma, avvenga.
Dicembre, giorno bianco per la gente in ufficio, e che si vede passare solite carte e fatture. 2 dicembre, giorno bianco per mia madre in cucina, che cantando prepara il pranzo e la cena. 2 dicembre, giorno nero per la gente che è stanca e che scende nelle strade perché vuole un po' di pane. 2 dicembre, giorno nero da finire al cimitero, da finirci assassinati da quei servi malpagati. Ma si sa, yeah.
padre, che sereno oramai è assicurato, ogni mese paga lo Stato. 2 dicembre, giorno bianco per la gente che tranquilla e che approva con la testa quello che scrive la stampa. 2 dicembre, giorno nero per chi cerca la risposta, per chi agisce e più non parla e si difende come può. 2 dicembre, giorno nero per chi chiede un aumento e la risposta è solo una, la risposta è di violenza. 2 dicembre, giorno nero da finire.
Critica va fatta a tempo, bisogna disfarsi del brutto vizio di criticare dopo. Ebbene, presidente Bertinotti, torniamo a lei, proprio parlando della vicenda di Rifondazione. Una critica forse fatta un po' troppo dopo, non crede, presidente?
Guarda, adesso i panni della serietà. Devo ammettere che l'esperienza della sinistra all'arcobaleno è stata un'esperienza fallimentare. È stata un'unione a freddo, no? Per molto tempo abbiamo criticato la freddezza dell'operazione politica che aveva fatto il Partito Democratico e noi in pratica abbiamo riprodotto gli stessi schemi. Questo è stato un grave errore, però in realtà non ci siamo fermati un'ora a parlare sulla disfatta elettorale della sinistra radicale in Italia. Questo è il grave problema. È da qui che dovevamo ripartire. Abbiamo fatto un congresso dove ci siamo scannati e questo è stato il grave limite. Lì è morta Rifondazione. Noi dovevamo fermarci, dovevamo analizzare quello che era successo, dovevamo ripartire ritornando nelle fabbriche e riavvicinandoci alla società. È lì che è fallita la sinistra radicale in Italia. E quindi ogni nuovo progetto si porta dietro questo fardello di non aver fatto una critica a tempo giusto. Quindi Mao, con questa frase, è di gran lunga pertinente alla vicenda politica della sinistra italiana.
E per quanto riguarda invece questo nuovo soggetto politico che ci accennava Gianni, Rifondazione per Stalin, rifondare quindi il pensiero di Stalin, presidente Bertinotti, proprio lei è uno storico antistalinista, un fautore del pensiero democratico socialista.
Guarda, io ti dico la verità, l'influenza del Partito Democratico in Italia si fa sentire, quindi io qualità di Fausto Bertinotti sono per Stalin, ma anche per Trotsky. Devo dire la verità. Questa è la verità, questa è la linea politica che dobbiamo seguire, la vera linea politica, rifondazione per la sinistra. Ma poi che cazzo rifondiamo? Cioè, ti ripeto, un soggetto che esce, fa, gira, vota senza soldi, senza niente. Siamo lì per gioco, per scherzo. Dobbiamo fare uno scherzo a Ferrero. A Ferrero non gli piacciono gli scherzi. Ho detto, allora come cazzo gli facciamo uno scherzo? Ce lo lasciamo, ce ne andiamo via. Diciamo che andiamo via, però restiamo dentro. Facciamo opposizione interna, opposizione esterna. Quello dobbiamo fare, opposizione. Facciamo opposizione per l'opposizione. Quello è il nostro obiettivo. Questa è la grande forza della sinistra italiana. Questo è il vero rinnovamento della sinistra radicale italiana. Dobbiamo fare solo opposizione. Allora a quel punto noi siamo usciti e abbiamo fatto questo scherzo perché qualcuno dei nostri è rimasto lì. E quindi adesso destabilizziamo Rifondazione. Rifondazione per la sinistra non esisterà, i Verdi già sono morti. Insomma, ci divertiamo a farci questi scherzi.
Un progetto politico importante, quindi. Ebbene Gianni, tu a Bruxelles porterai questa idea?
Guarda, ti devo dire la verità. Io a Bruxelles mi porto la valigia, perché ovviamente i pan, poi ce ne avevo. Io sono tutto partenopeo. E quindi io voglio andare preparato là, giacca, cravatta, precisa, profumata, come tutti i miei amici. Lì, là poi ci sta quella bella gnacchera, quella bella gnocca a socialista là, quella là che è persa. Però quella è una bella femmina, è una bella guaglione. E quindi vaga là per conoscere, sì, facciamo farci legge, che te pensa? E poi diciamo un progetto politico serio, o qualcosa di serio, di importante per Napoli, cioè una cosa importante che mi fa è, che ne so, ti devo dire la verità, è far arrivare i treni in orario, per esempio, no? Gli orari, i treni arrivano sempre in ritardo, e quindi sta mia figlia che studia fuori, a Ponte Cagnano studia lei. Questa grande metropoli.
Beh, basta che il Napoli non vada in Champions League.
Questo è un altro grande obiettivo. Cioè, con me al Parlamento Europeo significa che se un napoletano può entrare nel Parlamento Europeo, visto che ce n'è trasuto praticamente tutti quanti, anche il Napoli può andare in Champions League. Quello sarà il nostro obiettivo fondamentale. Rifondazione per il Napoli, quindi. Questo è un grande progetto, un grande processo. E poi io vado a Bruxelles, poi mi hanno spiegato che a Bruxelles c'è sto mare, c'è sto sole, assomiglia tanto a Fuori Rotte, ci stanno tanti belli, che sta pure lo stadio, quindi è una bella situazione, insomma, io perciò mi voglio fare leggere, mica per i cittadini, e lui voglio dire la verità e cose come stanno. Io ho fatto il sindacato per tanti anni, io sono stato pure segretario dell'UGL, sì, poi sono stato segretario. Negli anni 80, quando avevo 65 anni, sono stato presidente dei giovani sindacalisti italiani, un soggetto trasversale che teneva dentro tutti i sindacati italiani, e io facevo i giovani a 65 anni, un po' come succede in Italia, no? O presidente della Repubblica tiene 90 anni, e presidente del Consiglio ne tiene 75, capo dell'opposizione 60, quasi 60, e porta in campo le idee nuove, ma sti giovani quando cazzo facciamo metto a mezzo, voglio riuscire,
Finalmente arriva lei che diciamo l'età giusta per candidarsi.
No, io mi candido, io dove sto io, no? In Dobuvra, là abbiamo la segreteria del partito, ci sta un po' di movimento, abbiamo messo in campo 50 persone di 55-56 anni con una certa esperienza politica, ma poi comunque sono giovani. Dobbiamo dare spazio ai giovani perché solo così si può rinnovare la politica italiana.
Ringraziamo Gianni alle soglie di queste elezioni europee. Grazie Gianni.
No, qua devo fare una precisazione. A me i soglie non mi piacciono. Io mangio tutti i tipi di pesce, i fritture, a trota, ma i soglie proprio no. Ti ringrazio.
Le soglie non
no, grazie, o di pa.
Vabbè, però ci sono tanti altri amici di pesce, insomma, posso interessare a Gianni. Lei ha amici pescatori, quindi è contro.
Ho amici pescatori, però o pesce piace a altre persone, non sicuramente a me. Ecco, il nostro leader della Rifondazione per la Sinistra è un esempio.
Ed è per questo, insomma, che pensate di candidare Vladimir Luxuria.
Ma Vladimir, guarda, è una grande esperienza politica. Io
dopo un paio di giorni con l'uxuria, a me mi è bruciato culo. Ma che ti ridi? Cosa ti pensi? Mi è bruciato culo perché riga, perché queste persone devono essere marginate? È un peccato. Ma volimmo mettere un po' che musica, se no che cazzo radio è?
Certo. Passiamo adesso ad una canzone importante sempre di quegli anni, che è Valle Giulia. Una canzone che racconta dell'occupazione della facoltà di architettura a Roma, appunto nella zona di Valle Giulia. La polizia tentò di caricare gli studenti e fu uno dei primi esempi di resistenza alla repressione studentesca all'intervento della polizia. Per Paolo Pasolini si schierò dalla parte dei proletari, che in quel momento rappresentavano appunto un corpo di polizia che attaccava gli studenti, giudicando forse il movimento del 68 un movimento troppo intellettuale e lontano dalle esigenze dei lavoratori. Il 68 però è innovato tanto, è innovato culturalmente la società, ha portato nuove mode, è un nuovo modo anche di intendere la società. Ma sentiamo questo pezzo di Paolo Pietrangeli.
Spagna splendida giornata, traffico fermo, la città ingorgata, e quanta gente, quanta che ce n'era, cartelli in alto e tutti si gridava, e no alla scuola dei padroni, e via il governo di missioni. E mi guardavi tu con occhi stanchi, mentre eravamo ancora lì davanti, ma se i sorrisi tuoi sembravano spenti, c'erano cose certo più importanti, e no alla scuola dei padroni, e via il governo di missioni. 11:15 avanti architettura, non c'era ancor ragione di aver paura, ed eravamo veramente in tanti, e i poliziotti in faccia agli studenti, e no alla scuola dei padroni, e via il governo di missioni. Hanno impugnato i manganelli ed han picchiato come fanno sempre loro, e all'improvviso è poi successo un fatto nuovo. Non siamo scappati più, non siamo scappati più. Il primo marzo sì, me lo rammento, saremmo stati 1500, e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via, e no la scuola dei padroni, e via il governo di missioni. E mi guardavi tu con occhi stanchi, ma c'erano cose certo più importanti, ma qui che fai, ma vattene un po' via, non vedi arriva giù la polizia, e no la scuola dei padroni, e via il governo di missioni. Le camionette, i celerini, ci hanno dispersi, presi molti e poi picchiati, ma sia ben chiaro, e si sapeva, che non è vero, che non è finita là. Non siamo scappati più, non siamo scappati. Saremmo stati 1500, e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via, e no alla scuola dei padroni, e via il governo di missioni, e no alla classe dei padroni, e non mettiamo condizioni, no!
Siamo studenti incazzati, abbiamo mille facce, ma rappresentiamo una sola condizione. Ci dicono di stare zitti, ma noi vogliamo urlare. Ci dicono di stare seduti, ma noi vogliamo volare. Manifesto del Social Forum Europeo 2005. Ebbene, partiamo da questa frase importantissima dei movimenti studenteschi, dei movimenti sociali degli ultimi anni, per commentare insieme al nuovo esponente del centrodestra, del PDL, che chiameremo Francesco, che è qui con noi per commentare insomma il periodo delle contestazioni, di quest'onda che ha travolto il paese e che ha sconvolto, insomma, tutto quello che era di precostituito e di stabilito, tutto quello che si pensava, insomma, fosse un ordine già prestabilito e che gli studenti non fossero più degli studenti, dei soggetti coscienti. E quindi sentiamo, insomma, che ha da dire Francesco di questa riforma, insomma.
Io devo dire la verità, noi abbiamo fatto una riforma al bacio, mi capisti? Una riforma al bacio abbiamo fatto, una delle migliori riforme prima che arrivasse Gentile, fummo capiti? Ok, allora, partendo da questo presupposto, scusate un attimo che non riesco a leggere quello lì che... Non riesco a leggere quello che mi hanno scritto oggi. Non me l'hanno scritto. Non mi hanno scritto, quindi non posso dire un bel pacchio di minchia, capito? Mi fossi capito a chi sti connotazzi della destra, a chi lo connotazzi e capezzone che non mi ha scritto un cazzo oggi, non mi ha scritto una minchia. Ecco, come cazzo faccio a dire quello che pensa il mio partito se non me lo scrive capezzone che gliel'ha scritto Bonaiute? E che a sua volta gliel'ha saputo da Schifani, che a sua volta ha chiamato il nostro Marcello, il caro grande Marcello, e che poi di conseguenza Marcello gliel'ha detto Silvio. Se non mi hanno scritto niente non posso dire una bel minchia.
Quindi sta dicendo che è tutto controllato dal Presidente del Consiglio?
Ma guarda, io ti spiego come funziona il nostro partito. Il nostro partito ha una funzione trasversale, cioè chi ci porta i soldi entra nella famiglia. A quel punto tocca a noi gestire i soldi, tocca a capofamiglia. Il nostro è un partito serio, perché chi sbaglia deve pagare. Hanno detto più persone. Allora noi il popolo delle libertà è come una famiglia. Lo capisti? La nostra famiglia ha un padre, il padre si chiama Silvio, ma fosti capito? E quindi ti dico una cosa, che questi connotazzi e l'onda li facciamo bagnare noi, mi fosti capito? Solo a cui dice può ne stare zitti questi connotazzi.
Quindi sta minacciando l'onda degli studenti?
Ci sta, ma facendo... Quale minaccia e minaccia? Allora, caro mio presentatore, se non ti calmi ti faccio minacciare io. Queste non sono minacce, sono avvertimenti. Come si dice? Uomo avvisato. Hai capito? Non me l'hanno scritta nemmeno questa, hai capito? È inutile che ridi. O saccio che non è così, ma non me lo posso ricordare se non me lo scrivono.
Non le sembra l'atteggiamento un po', come dire, mafioso?
Ma quale mafia è mafia? Ma che ha parlato mai mafia? Che non esiste mafia. È una costruzione che hanno fatto questi connotazzi comunisti. Mi fosti capito? È come fatti dei lager, no? I lager erano i biscotti, quelli lì degli gnomi. A questi ci chiamavano cinesi. Noi pigliamo i lager e ci mangiamo i biscotti. Questi si sono vantati che c'è sta questa cosa, no?
Quindi nega lo sterminio degli ebrei e anche l'uccisione di molti personaggi come Peppino Impastato.
È una costruzione della sinistra. In Italia non è mai esistito un sistema come questo. Mai. Mai prima dell'avvento di Andreotti. Fummo capito?
È chiaro questo. Quindi Peppino Impastato, insomma, è morto legato sui binari di una ferrovia nella Sicilia da solo. Si è legato da solo, un suicidio, insomma, come hanno fatto credere i primi test del processo.
Guarda, tu mi stai facendo a me un processo. Il solito atteggiamento veterocomunista che ti deve mettere alle corde e ti deve processare. Io non sono una minchia di questo ragazzo che dice, perché non mi hanno scritto niente. Se ti dico che non mi scrivono niente, non ti posso dire niente. Così funziona. Il patrino scrive qualcosa con la sua spettacolare calligrafia. Tu vai là, ci baci la mano, ci baci i piedi. Poi capito, quello è pure picciolo tipo, capito? Quindi non ci stanno problemi, te lo baci tutto. Ti dai il foglietto, tu vai davanti a TG2, davanti a TG1, davanti a TG4, dove sta il nostro Emilio.
E il TG3?
A TG3 sono una banda di comunisti, o sono brigadisti che li connotazzi. Quelli sono i veri mafiosi, capito? Quelli che parlano male del capofamiglia. Perché noi siamo una famiglia. A chi non piace la famiglia? Anche al papà ci piace la famiglia.
E questo capofamiglia, insomma, che cosa le ha scritto sull'onda degli studenti, su questo movimento studentesco, su questa fase che ha attraversato l'Italia in questi mesi?
In coppa all'onda, guarda, io c'è stato un tipo il 7 novembre.
Io entrai nella sua casa.
Entrai nella sua casa e stava lì che voleva scrivere qualcosa. Vidi che uscivano dalle sue orecchie i cavallucci marini, perché era stato talmente attraversato dall'onda che c'erano entrate da un orecchio e ce n'erano uscite da un'altra. Mi fosti capito? Cioè, quindi vedi che stommo tutto bagnato era tutto bagnato e ci stavano Borangiuti e Dell'Utri che lo asciugavano, e quindi è stato travolto dall'onda.
Quindi un bagno del presidente Berlusconi. È qualcosa di singolare, insomma, questa scena emblematica, anche un po' forse enigmatica, della fase politica che abbiamo vissuto. E ci dica un po', sappiamo che lei è uno dei giovani, insomma, del PDL, candidato nelle liste della Sicilia per il Parlamento europeo, per l'ultima elezione europea. Qual è il suo programma elettorale?
Allora, innanzitutto voglio dire una cosa importante. Abbiamo trovato le convergenze in Sicilia e su 60 posti 95 sono i nostri. Guarda, fa pure la rima. Poi lo volevo dire col programma nostro sono quelli di sperare di continuare a mangiare i cannoli, come fece il nostro grande compagno amico presidente della regione Cuffaro. Ecco, questo è il nostro programma.
Beh, ringraziamo il nostro amico Francesco, lo ringraziamo della sua partecipazione.
Ringrazio a te, qualsiasi progetto, qualsiasi cosa ti serve, per una mazzetta, tu vieni dallo zio, che sono io, e ti metto a posto, non ti preoccupare.
Va benissimo. Torniamo ad un pezzo del 1968 che si chiama Quella notte davanti alla bussola. Nel 1968 in tutta Italia dilaga la protesta dei giovani studenti e durante un capodanno, appunto il giorno di San Silvestro, gli studenti insieme agli operai trovano i padroni a festeggiare a questo famoso locale, la bussola. Seguono in seguito alle contestazioni degli studenti e degli operai un forte attacco repressivo della polizia. Uno dei pezzi importantissimi, sentiamolo.
Quella notte davanti alla bussola, nel freddo di San Silvestro, quella notte di Capodanno non la scorderemo mai. Arrivavano i signori sulle macchine lucenti e guardavano con disprezzo gli operai e gli studenti. Le signore con l'abito lungo, con le spalle impellicciate, i potenti col fiocchino, con le facce inamidate. Erano gli stessi signori che ci sfruttano tutto l'anno, quelli che ci fanno crepare nelle fabbriche qui attorno. Son venuti per brindare dopo un anno di sfruttamento, a brindare per l'anno nuovo che gli vada ancora meglio. Non resistono quei compagni che li han riconosciuti, ed arrivano i pomodori, ed arrivano gli sputi per difendere gli sfruttatori. Una tromba ha squillato, quando già i carabinieri hanno corso ed han picchiato. Come son belli i carabinieri quando picchiano con le manette i compagni studenti medi, dai 14 ai 17 non la smettono di picchiare. Se il colonnello non alza un dito sono l'immagine più fedele del nostro ordine costituito. Già vediamo i carabinieri che si stanno organizzando per iniziare la caccia all'uomo con pantere d'autoblindo. Non possiamo andare via né lasciare i dispersi, siamo ormai tagliati fuori per raggiungere gli automezzi. Decidiamo di resistere e si fan le barricate, sono per meglio difenderci dalle successive ondate. Dalla prima barricata alla zona dei carabinieri sono circa 40 metri, tutti sgombri e tutti neri. Quando cominciano ad avanzare uno di loro spara in aria, i compagni tirano sassi per cercare di fermarli. Loro si fermano un momento, poi continuano ad avanzare, non è più uno soltanto, sono in molti ora a sparare. Dalla prima barricata vediamo bene le pistole, ma dalla seconda i compagni pensano che siano colpi di castagnole. Ci riuniamo tutti insieme alla seconda barricata e gli sbirri tornano indietro, vista la brutta parata. Ancora un'ora di avanti indietro, noi con i sassi, loro sparando, e tutti crediamo che sparano a salve anche da dentro un autotrinco. Ma ad un tratto vedo cadere un compagno alla mia destra, in ginocchio con un buco ed il sangue sui calzoni. Mi volto e grido, sparano davvero! E corro indietro di qualche passo, due compagni portano a spalle il ferito nella gamba. Correndo forte sulla strada con alle spalle i carabinieri, vedo cercanti colpito a morte, trasportato sul marciapiede. Malgrado gli sforzi per aiutarlo, è difficile trovare soccorso, mentre gli sbirri ti corrono dietro e non ti danno un po' di riposo. Ho trovato un'auto utilitaria, è portato via cercanti, non ci resta altro da fare che scappare tutti quanti. Forse alla bussola per questa notte i padroni si sono offesi, loro che offendono e ci uccidono per tutti gli altri 12 mesi. Sarebbe meglio offenderli spesso e non dare mai loro respiro, tutte le volte che loro signori capitan sotto il nostro tiro. E a questo punto mi sembra opportuno fare qualche considerazione sulle diverse brutte facce che ci mostra oggi il padrone. Lui ha i soldi per comprarci, il lavoro per sfruttare, i suoi armati per ucciderci, la TV per imbrogliare. A noi non resta che ribellarci e non accettare il gioco di questa loro libertà, che per noi vale ben poco. Non ci resta che ribellarci e non accettare il gioco di questa loro libertà, che per noi vale ben poco.
Quando abbiamo scelto la professione nella quale possiamo operare per l'umanità, allora gli oneri non possono più stancarci. Gustiamo una gioia povera, non egoista e limitata. La nostra felicità appartiene a milioni. Le nostre imprese vivono silenziosamente, ma eternamente operanti. E le vostre ceneri saranno bagnate dal sangue di milioni di uomini. Carlo Marx, 1861. E a commentare questa frase abbiamo qui due personaggi illustri della politica italiana, Ignazio La Russa e Walter Veltroni. Buongiorno a tutti e due.
Buongiorno, diciamolo buongiorno.
Buongiorno Presidente Veltroni.
Non si pensi che io non le voglia, che io non voglia augurare il buongiorno a tutti. Non si pensi.
Veniamo a fatti più di cronaca di politica italiana. Abbiamo parlato con un candidato della sinistra, Rifondazione per la Sinistra, che ci ha ricondotto insomma a questo nuovo soggetto politico che si pare si rifonderà ancora una volta in Rifondazione per Stalin, e questo amico del PDL Francesco. Ma voi insomma, che siete rappresentanti dei partiti più grandi insomma della maggioranza e di uno della cosiddetta pseudo opposizione, parlateci un po' insomma, che cosa volete fare per queste europee? Qual è il vostro progetto politico? Si parla tanto di un accordo tra PD e PDL sulle questioni diciamo dello sbarramento alle elezioni europee, ma forse c'è un accordo ancora più profondo politico e programmatico?
Allora, intervengo prima io perché, diciamolo, sono un ministro della difesa e poi il primo passo avanti tra opposizione e maggioranza è stato proprio questo. Cioè, io e Veltroni ci siamo messi d'accordo per chi dovesse parlare per primo, diciamolo. Ecco. Poi io sono un ministro della difesa perché, ma guardano a me, se mettono paura. Si mettono paura e se ne scappano, per questo mi hanno fatto ministro della difesa, diciamolo.
Quindi un ministero adatto ad intimorire i cittadini italiani. Forse non è una politica troppo repressiva, ministro?
No, no, qui si parla di estetica e di bellezza, diciamolo. Ecco, perché io sono brutto e quindi essendo brutto se ne scappa la gente e quindi così difendo lo Stato.
È giusto, è giusto. E lei invece, Presidente Veltroni, che cosa pensa di questo nuovo soggetto politico, il Partito Democratico, che non riesce a decollare?
Non si pensi. Io porto in campo un'idea nuova di partito. L'idea si rifà molto all'aeroporto di Salerno, all'aeroporto che è nato a Ponte Cagnano. Dopo 30 anni è nato questo aeroporto, così come il PD. Tutto è partito con Berlinguer, compromesso storico. Poi, dopo 30 anni, abbiamo realizzato la più grande forza della sinistra italiana. E non si pensi che il nostro sia un partito serio, no! No, il nostro è un partito serio, ma anche poco serio. Quindi noi, il primo mese, abbiamo decollato. Sì, lo voglio dire. Abbiamo volato alto. Sì, come gli aerei di Ponte Cagnano. Ma poi abbiamo chiuso i battenti e abbiamo distrutto tutto.
Quindi imploderà questo soggetto politico nei prossimi mesi?
Non si pensi che questo progetto andrà avanti. No. No. Il nostro obiettivo era uno solo, era quello di scomparire, ma anche di restare sulla scena. E ci stiamo riuscendo benissimo. Abbiamo fatto tante cazzate in questi anni, pacatamente, tranquillamente, normalmente, e ora noi chiudiamo i battenti. Avevamo fatto delle cazzate che non erano programmate, delle cazzate così al momento. Ora abbiamo creato questo grande soggetto politico che fa cazzate programmaticamente.
Un progetto interessante, insomma, che i cittadini recepiranno sicuramente. Come sicuramente, insomma, recepiranno questo progetto del Partito delle Libertà, ministro La Russa? Volevamo chiederle una cosa, insomma, lei che è ministro della difesa ed è un uomo importante, una delle colonne del governo, insomma, questi immigrati di Lampedusa, insomma, vogliamo dargli un'integrazione maggiore, vogliamo risolvere questo problema dell'immigrazione con delle politiche più serie di un CPT?
Allora, diciamolo. Io che sono una colonna del governo, è chiaro. Perché con Berlusconi e Brunetta, diciamo, le colonne non le vedo. Ecco, diciamo. Poi se ci fai caso nella mia voce ogni tanto che scende in questo saldo, no? Che assomiglia anche un po' a Cossiga. Ecco, quello è il mio il leader politico. Quindi Cossiga cosa faceva? Cossiga non accettava questa gente che veniva dall'estero, veniva da fuori. Ma che cazzo, stiamo scherzando? Solo gli americani possono entrare in Italia, diciamolo.
Bene, quindi ingresso solo agli americani, un partito ormai che ha legami anche con il presidente Obama, quindi ci fa credere che il Partito delle Libertà e il Partito Democratico Americano hanno fatto un accordo, oppure che il Partito delle Libertà, ancora una volta come la Democrazia Cristiana, è diventato un servo dell'imperialismo americano?
Allora, diciamolo. Il vero presidente degli Stati Uniti resta Bush, perché non è successo niente, ha vinto le elezioni per la terza volta, quindi è rimasto lui, diciamolo.
Certo, mi sembra giusto.
Non ci pensi, perdonami, pacatamente, tranquillamente, senza disturbare, voglio fare questo intervento. Gli Stati Uniti ripartono, riparte la politica economica, ecologica, pulita degli Stati Uniti, riparte con Obama, è da lì che dobbiamo ripartire noi. Obama ha detto che creerà 3 milioni di posti di lavoro, con questo piano solamente 500.000 persone che non hanno votato alle primarie del PD italiano resteranno fuori. Quindi ringraziamo Obama, noi siamo per Obama nel momento in cui lui ha creato questi 3 milioni di posti, perché quei 3 milioni di posti saranno riservati a tutti gli elettori del Partito Democratico, perché siamo rimasti senza partito, siamo rimasti senza lavoro. Quindi ho chiesto a Obi di ospitarci, e quindi non si pensi che noi rimarremo disoccupati.
E dopo questa citazione di Obi, che mi sembra ripercorrere un po' le strade di un noto film, Guerre Stellari, concludiamo il nostro programma pacatamente, serenamente, ricordando che, insomma, perché dovrebbe cambiare il mondo se un potente da bianco diventa nero? E concludiamo con un pezzo emblema della sinistra comunista internazionale, di tanti operai, di tanti studenti, di tutte le soggettività sociali che per secoli ancora oggi fanno appello, insomma, a questa canzone importantissima.
Avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso un fiore in petto ci è fiorito, una fede c'è nata in cuore, noi non siamo più nell'officina, entro terra dai campi al mare, la plebe sembra la branchina, senza ideale in cui sperare. Fine sarà l'internazionale, futura umanità, sull'occhiamo ideale, nostro fine sarà l'internazionale, futura umanità. Stendardo a sol fiammante, dinanzi a noi glorioso va, noi vogliamo.
vogliam per esso giù infrante le catene alla libertà. Che giustizia venga, noi chiediamo, non più servi, non più signore, fratelli tutti esser vogliamo nella famiglia del lavoro. Su uno pianto ideale nostro al fine sarà l'internazionale, futura umanità. Su uno pianto ideale nostro al fine
a martedì dalle 15 alle 16 cultura, scleri e politica, condotto da Zio
e da Udipan.